racconto molto bello, mi sembra anche molto opportuno questa sera, che ci serve anche per chi lo desidera poi eventualmente per celebrare il sacramento della riconciliazione. Dicevo appunto un po' la cornice, l'abbiamo ripetuto più e più volte sia io che Don Augusto, la cornice di fondo di questa parte centrale del Vangelo di Luca è appunto questo viaggio a Gerusalemme. Vedete, e avvenne che nel viaggiare a Gerusalemme, è la terza volta, sono tre grandi sezioni, tre volte in cui appunto Luca lo ricorda, quella all'inizio, verso il termine del capitolo 9, 9:51, a metà, 13:22, e questo di questa sera, che si apre proprio con questo episodio, cioè appunto come se Luca ci volesse far intravedere questa cosa, perché Gesù va a Gerusalemme? Questo viaggio, questo itinerario in realtà conduce verso un dono di salvezza. Questa guarigione, lo vedremo appunto questa sera, suggerisce esattamente questo. Non è soltanto appunto il liberare 10 persone da una malattia, ma significa molto di più. Cioè appunto mentre Gesù va a Gerusalemme vuole sanare ogni uomo. E dunque questo è un po' il contesto. C'è un altro elemento che dobbiamo notare, che è appunto questa notazione geografica, che a noi magari non dà nessuna particolare preoccupazione. Nel viaggiare a Gerusalemme egli passava per il mezzo della Samaria e della Galilea. In realtà la notazione geografica non è corretta. Dovremmo appunto, se Gesù va verso Gerusalemme, prima viene la Galilea, poi la Samaria e poi appunto l'arrivo a Gerusalemme. Qui questa non è semplicemente appunto una particolarità geografica, ma probabilmente possiamo leggerlo anche qui in una chiave forse anche più bella, forse anche più bella, forse anche simbolica. E cioè questi due territori rappresentano appunto dei luoghi più umani, più antropologici che geografici, cioè appunto da una parte la Samaria, ci dirà appunto questo racconto evangelico che l'unico che torna indietro è un samaritano, cioè uno straniero, un estraneo. Ecco, la Samaria è il luogo della distanza da Dio, dell'estraneità, è il luogo dove abita chi non c'entra niente, apparentemente appunto con la salvezza di Dio. E la Galilea invece è il luogo appunto della vita quotidiana, è il luogo dove tutto il cammino è nato, dove nascono appunto le prime chiamate, dove Gesù dalla Galilea si mette in cammino. Ecco, mi sembra bello allora poter rileggere anche questa cornice geografica anche in questo senso. Gesù cammina verso Gerusalemme appunto partendo dai luoghi più distanti, venendoci a prendere nei luoghi delle nostre fughe, delle nostre distanze e passando attraverso la nostra quotidianità, ci porta con sé a Gerusalemme, verso il luogo, verso il dono della salvezza. Dunque appunto due, se vogliamo, condizioni esistenziali più ancora che delle regioni appunto della Palestina. Tu, Signore, appunto attraversi i luoghi delle mie distanze. Vieni a prendere ogni uomo laddove si è allontanato. Ricordate la famosa domanda, no? Del libro della Genesi, del peccato di origine. Adamo, dove sei? Dove sei andato a finire? Dove ti sei allontanato? Ecco, nella Samaria delle nostre distanze, Gesù viene a prenderci per portarci con sé. Ma attraversa anche i luoghi della nostra quotidianità. Quelli dove in modo paradossale rischiamo di perderci ancora di più che nelle nostre distanze. Dunque Gesù attraversa ogni luogo perché ogni uomo sia raggiunto dalla sua salvezza. E poi un altro elemento ancora di descrizione, se volete, di quadro è appunto il villaggio. E entrando in un certo villaggio vennero incontro a lui 10 uomini lebbrosi. Ancora una volta vi faccio notare questo piccolo particolare, per carità, manca il nome, mentre se Gesù arriva a Gerico si dice che è entrato a Gerico, dove appunto incontrerà Zaccheo, dove troverà il cieco, eccetera, eccetera. Questo villaggio ancora una volta non ha nome, ha il nome dei luoghi dove noi abitiamo, perché Gesù da lì passa. È colui che è in cammino, che attraversa le regioni delle nostre distanze, delle nostre vicinanze, ma che passa anche attraverso la tua città, il tuo villaggio, là dove tu abiti. Ecco, e questo entrare ancora una volta, riletto poi particolarmente in questo tempo di avvento, ci suggerisce esattamente questo. Gesù, lo abbiamo celebrato anche nelle scorse domeniche, entra in Gerusalemme, Gesù entra nella città dell'uomo, Gesù entra nella storia dell'uomo, in quel villaggio dove tu sei, dove noi siamo. Non sta fuori, non è estraneo, ci passa dentro, lo attraversa. E dunque anche questa piccola notazione dice proprio questa attenzione. Lì dove tu sei, lì dove tu abiti, Gesù passa. E si dice ancora, vennero incontro a lui 10 uomini lebbrosi. Spesso succede il contrario, almeno dal punto di vista descrittivo, è Gesù che va a cercare, è Gesù che va incontro. Questa volta appunto sono questi 10 uomini che vanno incontro a Gesù. Quello che vorrei sottolineare in particolare è proprio questo tema dell'incontro. Dove accade la salvezza? Come accade la salvezza? In un incontro, nell'incontro con Gesù. Incontrare Gesù è la possibilità della salvezza, appunto. Anche quando questa umanità, evidentemente in cammino, ha bisogno di trovare questa salvezza. Questa salvezza, appunto, in fondo ti stava venendo incontro. Loro, questi 10 uomini, hanno incontrato Gesù. Sembra sempre casuale, come tanti nostri incontri sembrano casuali, per poi capire in realtà che quando tu sei uscito per andare alla ricerca di Gesù, Gesù era partito molto prima di te e ti attendeva là dove tu stavi passando, là dove tu saresti in qualche modo transitato. E dunque appunto vennero incontro a lui. È la storia di un incontro, dei tanti incontri. La salvezza per l'uomo si dà nell'incontro con Gesù. Abbiamo assolutamente bisogno di incontrare e di rincontrare Gesù. E appunto questo incontro, stranamente, gli altri evangelisti ci parlano della guarigione del lebbroso, di Gesù, per esempio il Vangelo di Marco, che stende la mano, tocca quest'uomo. Ecco, questa volta sono 10. C'è un aspetto reale, c'è un aspetto, se volete, anche un po' storico, appunto, per cui chi era malato di lebbra non poteva più vivere appunto insieme agli altri, ma doveva allontanarsi, e poteva accadere che si formassero, come dire, dei villaggi o dei gruppi di persone effettivamente ammalati. Poi lebbra è un termine anche molto generico, erano tutte quelle patologie che riguardavano appunto la pelle, dermatiti varie, potremmo dire oggi con un linguaggio più moderno, ma in realtà appunto questa malattia ha tutt'altro significato e viene riletta anche ovviamente nella sua valenza religiosa e spirituale. Dunque questi 10 uomini, questi 10 lebbrosi, proprio 10, 10 come è appunto il decalogo, le tavole della legge, 10 come devono essere 10 gli uomini per formare, perché il culto sinagogale abbia la possibilità di essere celebrato, 10 come sono le dita delle mani dell'uomo, che dicono appunto l'azione dell'uomo. Ecco, 10 dice, in tutti questi simboli, insomma, senza esagerare troppo, dice appunto che questi 10 in realtà sono l'umanità intera. In questi 10 uomini c'è dentro ogni uomo. E allora capite, il simbolo molto bello diventa questo: l'umanità lebbrosa, malata, bisognosa di guarigione, bisognosa di salvezza, va alla ricerca della salvezza e appunto è incontrata da Gesù. È una rappresentazione, mi sembra anche molto bella, appunto riconoscere il nostro bisogno di guarigione, qualunque cosa questo significhi. Qual è la guarigione che ho bisogno io? Qual è il nome della mia lebbra? Qual è il nome del mio male? Sapendo che questo male in realtà lo condivido con tutti i miei fratelli. Gesù dirà appunto chi di voi è senza peccato? Cioè riconosciamo, Signore, che è l'umanità ferita, l'umanità ammalata, io dentro questa umanità che condivido questa condizione appunto con tutti i miei fratelli, che ti sto cercando, che ho disperatamente bisogno della tua guarigione, di incontrarti, di trovare salvezza. Dunque l'umanità in cammino, desiderosa e bisognosa di salvezza. 10 uomini lebbrosi che stettero a distanza. Anche qua lo abbiamo già richiamato altre volte, la lebbra, appunto, oltre che essere una patologia, una malattia, evidentemente dice un'altra condizione. La malattia della lebbra, secondo la legge ebraica, appunto, secondo il libro del Levitico, rendeva impuri. Il libro del Levitico prevedeva appunto che chiunque fosse trovato lebbroso fosse allontanato dal villaggio, dalla città, e vivesse in luoghi solitari, andando in giro con i vestiti strappati e gridando immondo, immondo, per tenere tutti a distanza. Dunque appunto una condizione non solo umana, fisica, ma anche una condizione spirituale. Quest'uomo, questi 10 uomini appunto vivono la loro malattia come segno, così come prevedeva la legge, non solo di infermità ma anche di impurità, una malattia che ti rendeva impuro, e quando uno è impuro non può entrare in contatto con nessuno e non può nemmeno accedere al culto, se ne deve stare fuori, non può entrare nel tempio, dunque anche lontano da Dio, perché se Dio ti ha castigato con questa malattia, con questa lebbra, ricordate Giobbe, coperto dalla testa ai piedi da questa piaga, si grattava con un coccio e sua moglie che infierisce, dice invoca Dio e muori, guarda come sei conciato, perché teologicamente sua moglie aveva ragione, è Dio che manda le malattie, dunque tu sei colpito e in qualche modo punito. Scusate la battuta, noi diciamo cornuto e mazziato, cioè oltre ad avere la malattia sei pure Però questa era la visione appunto di questo genere di malattia. Dicevo appunto non solo che in qualche modo era invalidante, ma che appunto aveva un rilievo sociale, non puoi più entrare in contatto con nessuno, un rilievo culturale, non puoi nemmeno più entrare nel tempio e pregare a casa, per noi oggi nella nostra cultura va benissimo, ma il culto sinagogale o addirittura non la sinagoga ma il tempio erano fondamentali. Abbiamo pregato appunto questo salmo delle salite, appunto perché arrivare al tempio, stare nei tuoi atri vale più che 1000 giorni altrove, che 1000 anni altrove. Ecco, questo credo che ci debba far percepire tutto il peso, tutta la forza appunto di questo racconto della guarigione dei 10 lebbrosi. Dunque appunto che se ne stanno a distanza, appunto non possono avvicinarsi, devono gridare impuro, impuro, come prevedeva il libro del immondo, immondo, come prevedeva il libro del Levitico, e appunto vedendo Gesù, probabilmente ne avevano sentito parlare, in qualche modo lo conoscono, lo riconoscono, appunto alzano la voce, un grido di aiuto, un grido disperato. Spesso ritroviamo questa stessa cosa in altri racconti, il cieco Bartimeo, e Luca non ci dice che si chiama Bartimeo, ma entrando in Gerico appunto quest'uomo che esattamente grida come fanno questi 10 uomini. Dunque alzarono la voce non solo perché dovevano stare a distanza, ma questo esprime il grido dell'umanità ferita e malata, bisognosa di guarigione, che appunto davanti a Gesù non può fare altro che gridare il proprio bisogno. E che cosa grida questa umanità? Gesù, Signore, abbi pietà di noi. Anche qua c'è un altro elemento molto bello, l'invocazione del nome. A noi, in particolare, che forse un po' sfugge, è la prima volta nel Vangelo di Luca che Gesù viene chiamato per nome da qualcuno. Ci sono altri due casi, appunto quello che stavo dicendo adesso, cioè il momento in cui appunto in Gerico questo cieco che si mette a gridare Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. La gente cerca di zittirlo, lui alla fine balza in piedi, coraggio ti chiama. Un'altra figura appunto che in modo emblematico insieme ai lebbrosi è l'uomo che nella sua cecità ha bisogno di ritrovare appunto la visione, di ritrovare appunto Gesù stesso. E la terza, il terzo caso in cui appunto viene invocato il nome di Gesù, Luca 23 appunto, prima era Luca 18, Luca 23, il buon ladrone, quello che noi chiamiamo il buon ladrone, Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Tre volte, tre invocazioni, tre volte un grido di misericordia, di salvezza, un grido che nasce profondamente. Proviamo a pensare quante volte anche noi, in quale situazione ci siamo trovati a voler invocare questo nome, quando il nostro bisogno di salvezza, appunto per una fatica, per una difficoltà, per una sofferenza fisica, psichica, morale, esistenziale, ecco, cosa vuol dire poter invocare il nome di Gesù? E questa preghiera del nome, appunto nella spiritualità cristiana, ha attraversato davvero i secoli. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. È la cosiddetta preghiera del nome, invocare il nome di Gesù, non evidentemente con un significato magico, ma con la certezza appunto che invocarti, Signore, per me è un motivo davvero di fiducia, di domanda di misericordia. E misericordia appunto proprio questa sera può significare tanto, può significare anche il mio bisogno di sentirmi in qualche modo guarito, anche moralmente, anche il mio bisogno di chiedere perdono appunto, sia in forma sacramentale che no. Gesù, Signore, abbi pietà di noi, è la richiesta di misericordia. Come reagisce Gesù? Che cosa risponde Gesù? E visto, disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. Dove stanno i sacerdoti? A Gerusalemme. Ma questi non possono entrare a Gerusalemme, tantomeno avvicinarsi al luogo dove stanno i sacerdoti, al Tempio. Fosse anche solo il primo dei cortili, sarebbe stato evidentemente un sacrilegio. Avrebbero infettato, avrebbero appunto reso impuro il Tempio, gli avrebbero sicuramente fatto la pelle a questi. Dunque Gesù chiede a loro qualcosa di vietato, qualcosa di impossibile, ma chiede a loro esattamente quello che sempre il libro del Levitico prevedeva come la dichiarazione appunto di avvenuta guarigione. Siccome la malattia, in questo caso soprattutto la lebbra, aveva un significato, lo abbiamo già detto, anche religioso, chi certifica che questi sono guariti? I sacerdoti. Allora dovevano andare dal sacerdote, il quale, vedendo che la lebbra era scomparsa, certificava la loro guarigione. Capite allora perché Gesù dice andate a mostrarvi ai sacerdoti, cioè andate a far vedere che siete guariti. Questi sono lebbrosi. Dunque non solo Gesù chiede a loro di fare qualche cosa di vietato, ma chiede a loro di fidarsi, cioè di mettersi in cammino, appunto è un villaggio, è ancora distante da Gerusalemme, Gesù è ancora in cammino, però capite qual è la dinamica sottostante, cioè semplicemente Gesù sta dicendo fidatevi, mettetevi in cammino. E questi appunto ancora da lebbrosi si mettono in cammino. Anche questo è molto importante. Quante volte appunto prima di metterci in cammino abbiamo bisogno di avere, come dire, tutte le prove, tutte le certezze. Mettiti in cammino come sei, con la tua lebbra, con la tua fatica, con le tue ferite, fidati. Ecco, la guarigione non è un evento istantaneo, è un percorso che spesso attraversa la nostra esistenza ed è una risposta a un invito, a una chiamata. E l'invito e la chiamata, prima ancora di andare dai sacerdoti, è l'invito a fidarsi della parola di Gesù, del suo invito. E questo appunto che queste parole racchiudono, andate a mostrarvi ai sacerdoti, andate a far vedere che siete guariti. Che forza, mettersi in cammino ancora da lebbrosi e andare a far vedere che uno è guarito. Ma io sono guarito per niente. Quanto tempo è che questi erano ammalati, quanto la disperazione, la sfiducia poteva aver preso davvero la loro condizione. Uno ha una vita che è malato, vai a presentarti ai sacerdoti. Ma tu ci saresti andato a presentarti ai sacerdoti? ma noi ci saremmo andati. Quanto la parola di Gesù trova posto e trova credito nella nostra vita, quanto la nostra poca fede ci tiene fermi dove siamo, perché non ci fidiamo e perché non possiamo metterci in cammino verso una salvezza, verso una guarigione, verso davvero la possibilità di riprendere il nostro cammino. E avvenne che, ecco, in questo cammino, che prima di essere il cammino verso Gerusalemme, verso i sacerdoti, è un cammino di fiducia, è il cammino della fede, ecco, e avvenne che nel salire, appunto, a Gerusalemme si sale in questa leggera, appunto, collina, questo il Monte Sion cosiddetto, appunto, furono mondati. Dunque puoi sperimentare la salvezza non perché hai visto qualche cosa, hai avuto la prova, no, è solo fidandoti, e questo è esattamente l'itinerario del discepolo, che fai esperienza della potenza della parola del Signore. Per salire furono mondati. Uno solo di loro, vedendo che era stato guarito, ritornò. Anche questo è un altro particolare abbastanza curioso. Uno di loro, vedendo che era stato guarito. Ma come? Perché gli altri non l'hanno visto? Questo è il problema. Vedendosi guarito, appunto, capiamo il senso di quello che Luca qua sottolinea, perché sappiamo che cosa succede dopo. Vedendo che era stato guarito, e qua ci sono appunto questi verbi molto belli, appunto, ritornò con gran voce glorificando Dio, cadde sul volto ai suoi piedi facendo l'Eucaristia a lui. Questa sequenza di verbi dice appunto che quest'uomo non ha semplicemente riconosciuto sulla sua pelle una guarigione, ma ha riconosciuto la mano di Dio sulla sua vita. Questo è quello che fa la differenza. E cioè, appunto, riconosco che tutto quello che mi è avvenuto è grazia, è dono, è guarigione. Infatti, che cosa dice il testo? Appunto, con grande voce glorificando Dio. Riconosco che Dio è l'autore della mia guarigione. Ed è interessante perché la proporzione è 1 su 10. 9 volte su 10 non sappiamo riconoscere, non sappiamo vedere la grazia di Dio. E questo evidentemente ci tiene muti, ci tiene incapaci appunto di questa azione, di questo rendimento di grazia, come giustamente traduce Padre Fausti, appunto, col termine che a noi suona familiare, facendo Eucaristia, ringraziandolo, dice la traduzione abituale, quella che usiamo nella liturgia, ringraziandolo a gran voce. Dunque uno solo di loro. E anche qua una domanda: ma quanto sappiamo vedere e riconoscere in quello che ci accade la mano di Dio, la sua azione di salvezza? Che ciò che ci accade è dono di Dio, non è né un colpo di fortuna, né un caso, né semplicemente qualche cosa che io mi sono finalmente conquistato e fabbricato con tutta la mia fatica, con tutto il mio impegno, con tutti i miei soldi, con tutto quello che io sono. È grazia, rilassati, è grazia, vedendosi guarito. E gli altri cosa hanno visto? Hanno visto solo la salute recuperata. Di Dio nemmeno l'ombra. Ecco, e lo ridirei anche così: di questi 10 facciamo parte anche noi, possiamo dirlo in termini appunto numerici, 9 volte su 10 non siamo capaci appunto di vedere che cosa Dio ha operato e sta operando nella nostra vita. Ma quando lo sappiamo vedere, allora abbiamo buoni motivi per fare Eucaristia, per rendere grazie, con questa sequenza appunto. Ritornò, sappiamo ritornare a Dio, è un vero e proprio ritorno. Colui che se n'era andato, Adamo, dove sei andato a finire? Quando riconosciamo la salvezza di Dio concretamente nella nostra vita, allora inizia il viaggio di ritorno, è un ritornare. Ricordate Luca 15, la parabola del figlio perduto, che quando tocca il fondo, quando E a terra, appunto, ritornerò da mio padre, esattamente. Ritorna, è un nostro ritorno. Ritornò. Diventiamo non solo capaci di ritornare sui nostri passi, ma anche di, appunto, glorificare Dio. Signore, riconosco che Tu, il Creatore, sei all'origine, appunto, del bene che c'è nella mia vita. Qualunque forma assuma, Tu sei all'origine perché Tu sei il bene, il mio bene, l'unico mio bene, che poi prende la forma, appunto, degli affetti, del lavoro, della salute, di quello che è. Il bene mi viene da Te, Signore. Glorificando Dio, cadde sul volto, che è un'espressione, appunto, una traduzione letterale, gettatosi a terra, appunto, questa prostrazione dice davvero tutta la grandezza di Dio e tutta la mia piccolezza. Io riconosco, Signore, la Tua grandezza. Non è un gesto di umiliazione, ma di riconoscimento della nostra misura. E poi, appunto, questo facendo Eucaristia a Lui, questo rendimento di grazie, dice, appunto, un movimento profondo del cuore, di gioia, appunto, di gratitudine. E tante volte non siamo capaci di gratitudine perché non sappiamo vedere di essere stati guariti. E su questo, appunto, dobbiamo dire anche un'altra cosa, cioè che questa guarigione l'hanno ricevuta tutti, ma uno solo, e questa è la conclusione del nostro testo, appunto, in questo riconosce la salvezza. È come a dire, appunto, che ciò di cui hai bisogno, ciò che è bene per te, Dio non te lo fa mancare. Dio a tutti, ad ogni uomo dà il necessario per vivere. Tutti e 10 sono guariti. Dio ha cura di tutti, perché tutti sono figli suoi. Il problema è che non tutti riconoscono e accolgono, appunto, questo segno, la presenza di Gesù e la sua salvezza. E ovviamente, con un sottile velo di polemica, Gesù dice, appunto, il Vangelo dice che questo personaggio, l'unico che torna indietro, era un samaritano. Ricordate, appunto, questo si collega con ciò che Gesù aveva detto, appunto, nel raccontare al capitolo 10 la famosa parabola su cui abbiamo meditato, appunto, del buon samaritano. E giustamente, appunto, Gesù definisce questo poco più avanti, nelle sue domande finali: non si è trovato nessuno se non questo estraneo. La traduzione, quella, appunto, liturgica, dice uno straniero, giustamente, uno straniero, uno che non c'entra niente, uno che di per sé non appartiene all'Israele etnico, ma finisce per appartenere, appunto, all'Israele di Dio, cioè, appunto, al popolo dei discepoli, al popolo della salvezza. Dunque, appunto, un estraneo. E questo viene sottolineato, forse proprio perché chi è più estraneo, chi è più distante, forse ha il cuore più libero, ha gli occhi più aperti per riconoscere, appunto, l'agire di Dio, la mano di Dio nella propria vita. Comunque sia, appunto, quelli a cui noi non daremmo credito, quelli che sentiamo diversi e, appunto, non appartenenti, quelli che con cui non facciamo volentieri delle cose importanti, bene, questi sono probabilmente molto più vicini a Dio e molto più capaci di riconoscere l'azione di Dio di quello che noi immaginiamo, di quello che noi pensiamo. E dunque questi era un samaritano. E queste domande finali, anche queste molto belle, che sono una forma evidentemente letteraria, sono domande cosiddette retoriche, ma nel senso bello del termine, però con una domanda decisiva. Ora rispondendo Gesù disse: i 10 non furono mondati, non sono stati guariti tutti? Certo, domanda scontata. Ora, i 9 dove sono? E la terza domanda: non si trovarono che tornassero a dar gloria a Dio se non questo estraneo. Molto bello anche questo, andiamo verso la conclusione, appunto, la domanda, no? quando ci sono delle barzellette sui preti, no? Si dice sempre che il prete nella predica se la prende con quelli che sono lì, no? Insomma, guarda, ma dove sono tutti quelli che mancano? Cioè, te la prendi con noi, noi siamo almeno qui, no? Poca gente, stasera mi aspettavo. Sembra che Gesù faccia un po' così, evidentemente è una battuta. La cosa seria è un'altra. Dove sono gli altri nove? Il problema è che questa domanda in realtà Gesù la rivolge all'unico che è tornato. C'è quest'unico, questo straniero che evidentemente è un po' la fotografia della comunità cristiana a cui Luca appartiene, una comunità fatta probabilmente prevalentemente di stranieri, cioè di proseliti, di probabilmente persone provenienti dal mondo ellenistico, dal mondo greco, appunto. A loro, a questi, all'uno su dieci Gesù chiede: ma gli altri dove sono? È implicitamente un invio in missione, è un invio appunto a cercare gli altri nove, ad andarli a portare anche loro a fare Eucaristia, perché anche loro sono stati guariti, perché la salvezza è anche per loro, perché anche di questi Dio si è preso cura. Dunque a noi che siamo qui questa sera, a noi che ascoltiamo questa parola, ogni volta il Signore chiede conto, appunto, ricordate altri passi famosi, quando Dio, appunto, Genesi 4, chiede appunto a Caino: Abele, tuo fratello, dov'è? Sono forse io responsabile del mio fratello? Sì, questo è il problema. Tuo fratello. Ricordate appunto la parabola di settimana scorsa, appunto, del ricco Epulone, perché appunto ho altri cinque fratelli. No, sbagliato. Sei fratelli, tu eri il settimo, non hai visto Lazzaro, il povero Lazzaro. Anche qua, gli altri nove dove sono? Già. E Gesù lo chiede a me, lo chiede a noi, dove sono? Implicitamente perché andiamo a cercarli, implicitamente perché appunto la salvezza è anche per loro. Ma forse qualcuno deve aiutarli, deve aprire loro gli occhi per riconoscerla. E la conclusione finalmente, e gli disse: sorgi, viaggia, la tua fede ti ha salvato. Interessante appunto perché tutti si sono messi in cammino sulla fiducia. Andate, abbiamo detto prima, andate a mostrarvi ai sacerdoti. Tutti si fidano, chissà appunto se per fede, per scommessa, per azzardo, perché non avevano niente da perdere. Quante volte facciamo le cose non perché ci fidiamo, ma perché tanto non abbiamo niente da perdere. L'unico che torna indietro in realtà viene aiutato a riconoscere anche, in questo suo rendimento di grazie, che cosa effettivamente gli ha dato questo dono straordinario, la salvezza. Cioè, anche qua detto quasi con una battuta, noi diciamo sempre: importante è la salute. No, mi spiace, il Vangelo non dice l'importante è la salute, il Vangelo dice l'importante è la salvezza. La salute va e viene, ci può essere o non ci può essere. La salute poi non è detto che ti duri tutta la vita, lo dimostrano appunto tutti quelli che prima di noi hanno perso la loro salute, ma hanno guadagnato il regno di Dio. Dunque appunto stasera noi diciamo proprio il detto contrario: l'importante è la salvezza, la salute va e viene, non è importante, non è così importante, o meglio, il dono di Dio non è la salute ma la salvezza. La tua fede ti ha salvato, dunque dalla guarigione alla salvezza, appunto, dall'essere mondati fisicamente appunto a un dono ben più grande, un dono di vita che va al di là della vita fisica. E dunque, ecco, rialzati, anche qua i verbi come li ha tradotti il padre Silvano, molto bello: sorgi, viaggia, bellissimo, è la vita. Dall'Eucaristia tu risorgi, rinasci ogni volta, ancora una volta è il verbo, sotto la lingua greca appunto, è il verbo della risurrezione, e viaggia, cioè appunto questo rimettiti in cammino, è l'itinerario del discepolo. Incontrare Gesù ti permette di aprire gli occhi su una salvezza che ti è già stata data, si tratta solo di accoglierla. La salvezza è già per tutti, non è che a qualcuno viene data, a qualcuno no, è già tua, devi solo accoglierla, devi solo riconoscerla. Questa è l'unica cosa che ti chiede il Signore, non un ricatto, ma la condizione della libertà del cuore, fare spazio a questa salvezza. E dunque, appunto, tutte le volte che siamo capaci di riconoscere questa salvezza, non può che nascere dentro di noi il desiderio, appunto, della lode e dell'Eucaristia, del rendimento di grazie. Ma questo, appunto, ci rimette in cammino, ci fa risorgere, ci dà sempre vita nuova. Ecco, allora, anche questo invito questa sera, appunto, di riconoscere la nostra lebbra, di saper chiedere, appunto, la capacità di fare Eucaristia e nello stesso tempo, appunto, la capacità di gridare anche noi, come umanità, come comunità, come singoli: Gesù, Maestro, abbi pietà di me, ho bisogno della tua salvezza, della guarigione del cuore, perché possa tornare a lodarti, fare Eucaristia, sorgere e rimettermi in cammino.